Allora, la volta scorsa abbiamo fatto un po' la fenomenologia di quello che succede alle stelle nella loro fase finale di grandi esplosioni. E questa volta invece faremo un po' più quello che succede al rimasuglio che rimane dopo l'esplosione delle stelle. Vedremo che i rimasugli sono, come dice il titolo, abbiamo visto anche la volta scorsa, no? Nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri. Il diagramma di Hesperon-Russell l'avete già fatto con Ilaria, è un diagramma dove la luminosità di una stella è messa in relazione alla temperatura superficiale della stella stessa. È stata una grande sorpresa quando Hesperon e Russell, mettendo insieme i dati che avevano ai loro tempi, hanno visto che le stelle non si disponevano a caso, ma formavano una sequenza dove si trovavano la maggior parte delle stelle, per questo viene chiamata sequenza principale, e poi c'erano dei gruppetti qui, in basso a sinistra e in alto a destra, di stelle, quelle in alto a destra, che erano molto molto luminose e rosse, a differenza del gruppone, diciamo. Vedete che qui le stelle più luminose sono blu. E poi questo gruppetto di stelle abbastanza poco luminose ma brillanti. Questa sequenza poi, col passare degli anni, è stata abbastanza ben capita. Adesso si chiama sequenza di Hesperon-Russell, diagramma di Hesperon-Russell, e il gruppone corrisponde alla fase iniziale di bruciamento interno delle stelle, cioè alla trasformazione di idrogeno in elio. Quindi la sequenza principale è la più lunga della vita di una stella e corrisponde semplicemente al formare l'elio nel nucleo delle stelle. Le stelle che nella loro fase proprio di pre-nascita si trovano in questa regione, ci stanno mica tanto, 10 milioni di anni, si condensano, condensandosi la temperatura e la densità del loro nucleo cresce fino al punto in cui si possono innescare le reazioni termonucleari. A quel punto la stella si accende. Questa roba qua che prima era scura si accende perché produce luce, produce radiazione, produce energia, e per farlo però occorre che la temperatura e la densità centrale siano maggiori di un certo valore, perché altrimenti gli atomi non si scontrano, i nuclei degli atomi di idrogeno non si scontrano. E quindi abbiamo che i conglomerati di massa più piccola di un centesimo della massa del Sole non riescono a fare le stelle, sono dei pianetoni. Sono dei giovi, Giove è lì per diventare una stella, ma non lo è diventato. Soltanto quindi delle cose di almeno un centesimo della massa solare riescono a diventare stelle. L'altra cosa importante, che vi ho già detto la volta scorsa, è che più sono piccole le stelle, più vivono a lungo, più sono grandi, cioè massive, più sono adatte a produrre energia, ne producono proporzionalmente di più di quella della massa che hanno e quindi vivono di meno. Il Sole vive 10 miliardi di anni in generale, e una stella di 50, 60, 70 masse solari vive 1-2 milioni di anni solo, e pur avendo proporzionalmente più combustibile da poter bruciare. Questo permette, se voi guardate una regione dove le stelle si stanno formando, come facciamo a capire che questa è una regione di formazione stellare e quindi è giovane, è attiva? Dal fatto che vediamo in questa regione, in questo ammasso di stelle, anche queste stelle di grande luminosità e blu, perché sono quelle che vivono poco. No. Quindi se noi vediamo queste stelle vuol dire che noi stiamo guardando delle cose che hanno meno di un paio di milioni di anni, perché se no esplodono, non ci sono più. Se noi vediamo invece un ammasso tipo gli ammassi globulari, che sono le congregazioni di stelle più vecchie attorno alla nostra galassia, vediamo che tutta la parte blu non esiste e il diagramma di Hertzsprung-Russell finisce ad un certo punto. Ecco, da dove finisce possiamo stimare l'età dell'ammasso. Gli ammassi globulari della nostra galassia hanno circa dai 10 ai 12 miliardi di anni. Sono le stelle più vecchie, loro e quelle nel centro della galassia. Nelle masse globulari sono più vecchie ancora e mancano completamente di stelle blu. Le stelle di piccola massa invece, le stelle che hanno un decimo della massa solare, possono vivere anche un migliaio di volte di più del Sole. Quindi il Sole vive 10 miliardi di anni, loro possono vivere 10.000 o 1.000 per 1.000, 10.000 miliardi di anni. Sono delle nane rosse. Tra l'altro, come spesso succede in natura, voi vedete che abbiamo tante robe piccole e poche cose grandi, più o meno, no? O abbiamo delle cose che hanno una massa tipica e abbiamo solo quella, più o meno qualcosa, oppure se c'è una distribuzione di valori, di solito ci sono tante cose piccole e poche cose grandi. Quindi le stelle nane di nane rosse ce ne sono tantissime, praticamente fanno il 60%, 70% delle stelle della nostra galassia attualmente. Questo porta a dire che, va bene, noi come Terra orbitiamo attorno ad una stella media, il Sole, una massa solare per definizione, dalla vita media e così via. Ma ci sono molte più stelle che sono più piccole del Sole e che vivranno più a lungo. E quindi ci si chiede, ma se è vero che la vita è un fenomeno complesso e quindi ha bisogno di tanto tempo per svilupparsi, dov'è che è più probabile che io trovi una civiltà intelligente, un tipo di vita, una civiltà non intelligente? E la gente pensa che probabilmente è più probabile trovare intorno ad una nana rossa che a stelle come il Sole. Però ci sono tante cose da tenere presente che sembrerebbero contraddire magari questo argomento, perché una nana rossa è una stella che produce poca luminosità e questo poco importa, basta mettere il pianeta più vicino a stelle e quindi riceve più proporzionalmente più flusso, in modo che più o meno la temperatura alla superficie di questo pianeta, se c'è l'atmosfera come la nostra, eccetera, permette l'esistenza dell'acqua liquida. Il fatto è che queste stelle nane rosse però sono un po' cattivelle, emettono poco, ma ogni tanto emettono tanti raggi ultravioletti e tanti raggi X. E questo è un problema, perché i raggi ultravioletti e i raggi X sono penetranti, sono capaci di rompere i legami molecolari, per esempio delle molecole del DNA, e quindi di essere letali per la vita, almeno per la vita che è simile alla nostra. E quindi ce ne sono tante, quindi è più probabile che. Però le stelle sono un po' più cattivelle proporzionalmente e quindi è meno probabile che. Chi vince non si sa. Va bene, quindi vi ho detto l'altra volta, questo è un piccolo riassunto di quello che ho detto l'altra volta, che quando il Sole finirà il combustibile idrogeno, quando tutto l'idrogeno del nucleo del Sole si sarà trasformato in elio, e il Sole non ha la massa sufficiente per comprimere il nucleo in maniera tale che raggiunga le temperature necessarie per bruciare l'elio e il carbonio. Tre nuclei di elio fanno un nucleo di carbonio. Quindi lui appunto non avrà più la pressione che lo tiene in piedi, il Sole, il nucleo imploderà un po' scaldandosi. Questo calore, extra calore, è anche di più di quello che il Sole aveva prima e quindi farà espandere le superfici esterne del Sole fino a che l'inviluppo solare ingloberà la Terra e il Sole diventerà una gigante rossa. In questo periodo di gigante rossa ci sono degli improvvisi input di energia, dovuto al bruciamento superficiale dell'idrogeno, che fanno saltuariamente immettere così energia che soffiano via dagli strati superficiali in modo da formare le cosiddette nebulose planetarie. L'altra volta abbiamo detto come mai si chiamano planetarie, perché una volta si vedevano come, non come oggetti puntiformi, ma come dei dischetti sfumati, e sembravano dei pianeti. E sono, che sono, vi ho detto, tra gli oggetti più belli che possiamo vedere nel cielo.
Mi scusi, la diminuzione di massa solare è dovuta all'emissione di energia durante la fusione?
La
diminuzione di massa solare, no? Lei ha detto che a quel punto il Sole non ha la massa sufficiente.
No, no, il Sole perde milioni di tonnellate di materia ogni secondo, perché è uguale a mc quadro, e quindi ha una grande quantità di energia, quindi perde anche massa e così via. Questo però è niente confronto alla massa totale del Sole. Quindi la diminuzione della massa del Sole durante la sua vita è irrisoria, diciamo, quindi no. Io ho detto che il Sole, tutto il Sole, non ha la massa sufficiente nei suoi strati estremi per comprimere, per fare abbastanza gravità, in modo che tutta questa massa di roba sopra il nucleo riesca a comprimerlo in maniera sufficiente per raggiungere una temperatura tale che i nuclei di elio possono scontrarsi, attaccarsi, far funzionare la forza forte e quindi produrre la tappa successiva, che è il carbonio. Vedremo che invece le masse, le stelle che hanno massa superiore invece a quella del Sole, invece ci riescono. Quindi il Sole finisce la sua vita come il nucleo del Sole, che contiene praticamente tutta la massa che adesso ha il Sole, finisce la sua vita come nana bianca. Vi ho detto che la nana bianca è una cosa che è circa grande come la Terra e che contiene tutta la massa, praticamente tutta la massa, meno spazzevole, meno una cosa irrisoria, che è stata persa nei denti, nelle grandi flusse planetarie e così via, originaria. Quindi è una cosa da 10.000 km circa, 6-7.000, 10.000 km, che contiene una massa solare circa.
Una domanda, quando succederà questo, perché prima di arrivare a questo punto, prima il Sole diventerò a una gigante rossa.
Sì.
E questo involverà tutto il sistema solare.
Sì.
E finirei
tutto, no, fino a una cosa tra la Terra e Marte. Circa.
Tra la Terra e Marte.
Sì.
E tutti questi pianeti.
Quindi quindi Mercurio, Venere, Terra.
Saranno assorbito per il Sole.
Sì.
E questi tutti i pianeti formeranno la massa della nana bianca?
No. Allora, la massa di Mercurio, Venere e Terra insieme è circa un milionesimo della massa del Sole. Uh-huh. Quindi poca roba. Non aggiunge mica tanto. È proprio il nucleo del Sole, che quando l'inviluppo è andato, non c'è più, tutto si è raffreddato piano piano, il nucleo del Sole è già diventato una nana bianca, che quando si è liberato, che l'inviluppo va via, che contiene poca massa, sta lì. Ed è, allora, l'inviluppo, che sono gli strati esterni, occupano un volume grandissimo, fino all'orbita della Terra. Invece il centro, che contiene quasi tutta la massa, è concentrato in una cosa grande come la Terra. Quindi il Sole, che adesso è 700.000 km di raggio, diventa una cosa 100 volte più piccola, diciamo 7.000-10.000 km, molto densa, quindi densissima. Ecco, questa roba qui, che si chiama nana bianca, rimane stabile. Non succede più niente.
Sì, ma cosa succederà? La Terra, Venus e Marte.
Quelle ce le siamo giocate.
No, ma la Siria. Intende se vengono inglobate nella nana bianca?
Sì, praticamente. Molto probabilmente sì, perché semplicemente perché loro continueranno a girare finché possono, però gireranno non più nel vuoto, ma in un ambiente che
seppur
sono bruciate, ma poi continuano a muoversi in un ambiente che, seppur rarefatto, contiene molto più gas di adesso. Quindi nell'attrito di questi pianeti dovuto al gas, la loro orbita si rimpicciolerà finché cadranno dentro. Un po' come i satelliti artificiali, no? Ogni tanto si vede, ah, cade il satellite nel deserto, nel mare, attenzione che forse passa sulla Italia, pensavo di no. Perché cadono? Cadono perché i satelliti artificiali, quelli a bassa quota, a quota normale, sono in orbita a 400 km dalla superficie della Terra. 400 km c'è praticamente il vuoto, ma non è un vuoto assoluto. C'è ancora un po' di atmosfera. E dopo 10-20 anni questa atmosfera agisce e fa sì che il satellite perda quota. Se il satellite ha ancora del gas suo, dei razzi di propellenza sua, eccetera, gli danno una scarichetta in modo da dargli l'energia per farlo ritornare nell'orbita originaria. Qui sta cadendo, gli danno una scarica in modo di dare un po' di energia, in modo che quando finisce il gas basta. La fine del satellite è segnata, cade nell'atmosfera. Se il satellite è piccolino, tutto il satellite può venire bruciato, perché sta andando a circa 28.000 km all'ora, quindi anche poca roba fa un grandissimo attrito. Non so se avete visto i filmati delle navicelle che rientrano e che devono stare attente, perché devono entrare con un angolo precisissimo, perché altrimenti sono bruciati oppure rimbalzano. E quando rientrano comunque c'è tutto lo scudo dell'astronave che è fatto di materiale apposta che piano piano si vaporizza per smaltire il calore. Quindi se i satelliti sono piccoli vengono completamente bruciati. Quando però sono grandi, no, e cadono sulla Terra.
Sì, ma ancora noi che siamo piccoli rispetto al Sole saremo bruciati e finalmente
alla fine sì. Dopo un bel po'. E non saremo tanto bruciati, saremo proprio compressi e ci spatasceremo sulla superficie, proprio come un satellite. Più che il calore poteva.
Sì, con tanta pressione.
Sì, con tanto sconto. Ma quello comunque più o meno se no, alla fine è tornare a.
Ma ancora questo sarà il fine della nostra.
Noi finiremo prima!
No, ma prima, noi no, prima. Noi no, ma avranno altri.
Ma certo, sì. No, vabbè, ma chi lo sa. Allora, la costante solare, che è l'energia che il Sole emette, sta un pochetto aumentando. Il Sole aumenta in maniera quasi impercettibile, ma abbastanza costante la sua luminosità. Tra un miliardo d'anni l'effetto sarà molto più dell'effetto serra che noi produciamo, quindi il cambiamento del clima, eccetera. La Terra diventa inabitabile. Quindi noi abbiamo un miliardo d'anni.
Un miliardo di anni?
Sì. Tra 4 miliardi di anni Andromeda ci cade addosso, la galassia di Andromeda. Tra 4 miliardi di anni. Quindi prima della fine della vita del Sole succedono queste cose per il Sole. Sì. Queste cose succederanno tra 5 miliardi di anni.
Sì.
Però gli eventi, eventi pericolosi per noi ci sono anche prima. Primo, un miliardo d'anni c'è troppo caldo perché il Sole emette un po' di più. E basta che emette il doppio che sono detti già. Tra 4 miliardi di anni tutta la Via Lattea, la galassia, si scontra contro la galassia di Andromeda. Questo tra gli eventi catastrofici è il meno pericoloso però, perché le stelle sono così distanti l'una dall'altra che non dobbiamo immaginarci, esatto, non dobbiamo immaginarci uno scontro fisico. E parti della galassia con maggiore gravità si tirano dietro i pianeti, i sistemi solari e così via. Quindi magari noi saremo sparati via e formeremo una coda di stelle di materiale, ma se noi giriamo intorno alla nostra stella, cioè, non succede mica niente. Quindi sarà molto bello da vedere, ma un'alba, un tramonto con la galassia che finisce, no? Sarà molto bello. Tra 5 miliardi invece succederà questa cosa, il Sole diventa una nana bianca passando nella fase di gigante rossa. La fase di gigante rossa dura poco però, dura qualche milione d'anni, quindi il confronto al resto. E poi invece la nana bianca dura per quasi sempre, cioè per ora non ci sono fenomeni che ci fanno pensare che debba cambiare il suo stato, diventa non più bianca, bianca vuol dire che è calda, no? La sua superficie emette, non c'ha produzione di energia interna, e semplicemente sta smaltendo il calore che ha dentro, e ci mette un bel po' di tempo, miliardi anche lì di anni, poi diventa però bruna e poi diventa nera, perché inevitabilmente si raffredda. E quindi noi abbiamo questi corpi qua, non ce n'è neanche uno adesso, questi corpi qua freddi, che sono larghi come un pianeta, come la Terra, che però hanno una massa enorme da stella. E quindi, e no, perché occorre del tempo, l'universo ha 13 miliardi e 800 milioni d'anni, e vedete che questa stella qua dura 10 miliardi, e poi dura un paio, 2 o 3 miliardi come nana bianca, e già abbiamo finito il tempo, no? E poi ancora come nana bruna, e quindi non ci sono.
E cosa facciamo? Cosa facciamo noi? Perché la nostra civiltà finisce.
Finirà prima.
Sì, ma c'è una cosa che già si sa.
Sì. Ma allora, la vita media di un mammifero, grande mammifero, prima di cambiare specie, eccetera, è circa massimo 10 milioni d'anni. E noi siamo qua da 4 milioni, quindi.
Non possiamo occuparci.
Per cui ci sarà sicuramente un successore, e noi saremo le scimmie del futuro. Nel futuro.
Intanto abbiamo distrutto il pianeta in 100 anni.
Però queste cose ci portano lontano.
Sì, ma non per noi, perché noi non saremo vivi, ma
certo.
La nostra civiltà.
No, ci sarà. Allora, noi siamo, no, come erano le scimmie 10 milioni di anni fa. Le scimmie 10 milioni di anni fa erano all'apice dell'evoluzione. È vero o no? C'era niente di più evoluto dei primati di 10 milioni di anni fa. Tra 10 milioni di anni noi faremo saremo come le scimmie adesso, c'è l'uomo, ci sono le scimmie, noi siamo uomini e sarà una cosa di più se tutto va come è sempre andato.
Sì, certo, questo lo capisco.
Magari invece l'uomo è così intelligente che se non si autodistrugge troverà il modo di vivere più lungo, troverà il modo di risolvere un sacco di problemi, o troverà altri pianeti su cui impiantare e ricominciare questa cosa.
Troviamo un'altra
cosa, certo. Andiamo, andiamo. 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 Adesso però devo dirvi che comincia difficile. Olà. Dovete star con me. Perché adesso la domanda è: ma perché queste robe qui, le nane bianche, sono grandi 10.000 chilometri, non bruciano niente, non hanno pressione normale, perché sta su, perché la gravità non vince? Che cos'è che si oppone all'implosione? E perché trova questo sistema di equilibrio proprio a 10.000 chilometri più o meno, no? Sarà 5.000, 12.000, però insomma, no? Perché? Interessante questo, la domanda sembra una domandina così, no? Però la risposta implica la meccanica quantistica, addirittura è la meccanica quantistica che comanda questa cosa. La meccanica quantistica è difficile, però è bella. E allora cosa facciamo? Ci spaventiamo? No? Andiamo avanti, però è difficilissimo,
E di neutroni?
No.
La nana bianca?
No, la nana bianca no. Adesso vediamo, è il passaggio prima della serie di neutroni. Allora, la nana bianca è fatta da atomi abbastanza normali, però ci sono i protoni, è tutto ionizzato. Ionizzato vuol dire che i protoni sono da una parte e gli elettroni sono dall'altra, non stanno insieme in un atomo, non c'è l'elettrone che gira intorno al suo nucleo, sono tutti sparpagliati, sono liberi.
È un plasma?
È un plasma dove però interviene un effetto dovuto alla meccanica quantistica. Questa è la domanda, quindi perché l'implosione si ferma, che cosa perché c'è un equilibrio nuovo, perché appunto si ferma e si trova un nuovo equilibrio, perché questo equilibrio avviene proprio a 10.000 km? E la risposta è proprio nella meccanica quantistica. La meccanica quantistica è sinonimo di roba difficile che nessuno capisce. Vero, nessuno capisce la meccanica quantistica. C'è la famosa frase di Feynman, più grande fisico della dopoguerra, secondo me, che ha detto, no, se qualcuno che gli dice che ha capito la meccanica quantistica, non credetegli perché ti sta parlando selvaggiamente. La meccanica quantistica non l'ha capito ancora nessuno. Però è la teoria meglio provata e meglio dimostrata dell'umanità. Ci sono previsioni dovute alla meccanica quantistica, i cui principi di base non capiamo, che però sappiamo fare i conti, che sono state verificate alla nona cifra decimale, con la precisione massima. Non c'è nessun'altra teoria che è stata verificata con maggiore precisione, nonostante ciò non capiamo. È antintuitiva. E allora? Però dobbiamo sapere il principio di base. Allora, come nasce la meccanica quantistica? Nasce nel 1900, verso Natale, nel 1900, quando Planck, che è un grande fisico di quel periodo, è anni che tenta di spiegare perché la radiazione di corpo nero di una cosa calda ha quella forma, nessuno ci era riuscito, lui per disperazione fa questa ipotesi che sembra stupidina di base e dice, vabbè, io immagino che sia fatto da questi atomini, no? Che possono essere assimilati a degli oscillatori o delle cose che si muovono o delle cose che vanno su e giù, eccetera. In natura queste cose possono avere delle frequenze o dei ritmi di oscillazioni a piacere, in maniera continua, no? Io invece dico che queste oscillazioni non sono continue. C'è un'unità base, cioè un ciclo al secondo, 20.000, quello che è, no? E poi c'è il doppio, c'è il triplo, c'è il quadruplo e così via, ma niente in mezzo. E quindi la dice, è un'ipotesi di lavoro, poi faccio bene i conti, farò tendere qualche quantità a zero all'infinito e vedrò che tutto torna, no? Allora, l'ipotesi di lavoro funziona sorprendentemente in maniera eccezionale, lui riesce a spiegare il corpo nero, però quella roba lì non va a zero. No? Il fatto che la natura ha dei salti, fa dei salti, può essere un oscillatore così, e poi il doppio, poi il triplo, poi il quadruplo, non si riesce a eliminare. Allora, questo viene descritto o riassunto nel fatto che l'energia del quanto di luce, perché è un'altra caratteristica della meccanica quantistica, è che appunto ci sono questi salti e ogni oscillatore di materia dà origine a dei cosiddetti quanti di luce, pezzettini di luce che non sono, per forza di cose non sono più visti come un'onda continua, sono dei corpuscoli, sono delle robe, no? La cui energia è proporzionale alla frequenza di questo oscillatore. Siccome gli oscillatori fanno i salti, anche l'energia fa i salti. La costante di proporzionalità tra l'energia e la frequenza dell'oscillatore è quella che dopo chiameranno costante di Planck. Rifo, perché non sono stato chiarissimo. Nel 1900, per disperazione, si introduce un'ipotesi che a cui Planck stesso non crede. Crede che sia una mera ipotesi di lavoro che poi, capendo meglio, si potrà fare a meno. La grossa ipotesi è che, ai fini di far tornare i conti, si pensa che l'energia sia quantizzata. Si dice, cosa vuol dire quantizzata? Che non è un continuo, ma che vada a salti. Non solo, ma che la luce, che era vista fino allora come un'onda elettromagnetica, doveva essere vista invece come una particella che viaggia e viene chiamata fotone. Fino al 1900 però non ci crede neanche lui a questa cosa, crede che sia un escamotage per far tornare dei conti, ma che la natura non funzioni così. Ok? Nel 1905 Einstein spiega invece con questa ipotesi un risultato di un esperimento che nessuno riusciva a capire. L'esperimento era questo: io ho un metallo, la lamina di metallo, no? lo illumino con la luce e vado a vedere questa luce, se è abbastanza forte, quanti elettroni strappa dal metallo, e li vado a contare. Cioè, ci sono gli strumenti, che contatori Geiger, questa cosa, che riescono a misurare quanti elettroni vengono prodotti. La teoria della luce, che è come onda, eccetera, e la teoria che dice la forza dell'onda, l'energia dell'onda è quanti watt è, cioè quant'è grande l'ampiezza dell'onda, no? Dice banalmente, sembrerebbe suggerire che più grande è, insomma, se io ci metto, invece di una lampadina, se ne metto 10, cioè 10 volte la forza, ci avrò 10 volte gli elettroni, no? Questo invece si fa l'esperimento e si dice guarda che no, se tu usi una lampadina già insomma, mica tanto potente, cioè mica tanto di temperatura o quindi colore, no, non tanto potente, te ne puoi mettere anche 100.000 lampadine, di elettroni non ne viene fuori neanche uno. Quindi no. Eppure io ho una grande forza dell'onda, no? La forza ce l'ho se associo la forza al numero di lampadine, no? Cioè. Invece se metto una lampadina blu, anche una sola, tantissimi elettroni. Se metto un verde, zero. Se metto un verde con un pizzico di blu, tacchete, subito gli elettroni sono. Dipende dal colore della luce. Quindi non dipende da quanto è forte la lampadina, da quante lampadine ho, ma dipende dal colore della luce, quindi dalla frequenza della luce. E Einstein spiega questo effetto dicendo, vi ricordate Planck diceva che ci sono, no, i fotoni, eccetera? Bene, ha ragione, non era un escamotage, la natura è così. Se ho un fotone, anche uno solo, di energia, quella che serve per far scalzare un elettrone, ma l'energia sua del fotone è piccolissima, no? Confronto alle 100 lampadine che ho prima e così via. Questo fotone riesce a vincere la forza di resistenza, la forza che fa sì che l'elettrone stia lì, e lo scalza via. Quindi immagina che questo processo sia, se il fotone singolo viene mangiato dall'elettrone, che quindi si ingloba l'energia del fotone che è arrivato, ecco, l'elettrone ha abbastanza energia per essere scalzato via, per vincere la attrazione che ha con i nuclei di questo metallo, ed è possibile tirarlo via. Se io ho due fotoni avrò due elettroni, se io ho tre fotoni di questa energia, eccetera, ma se ho 50.000, 100.000 fotoni che ognuno ha un'energia più bassa di quello che serve, non succede niente. Quindi si passa da un'idea astratta al dire guarda che la natura è proprio così, è fatta così. La luce non è l'onda elettromagnetica continua, la luce è fatta a corpuscoli che hanno, questi corpuscoli hanno un'energia diversa l'uno dall'altro, no? E questa energia è proporzionale al colore della luce, quindi alla frequenza della luce. E proprio secondo la costante di proporzionalità che ci ha detto Planck, l'energia del fotone è uguale alla costante di Planck, che è un numero, per la frequenza. Quindi c'è un cambio di paradigma totale. Prima la luce con i fenomeni di interferenza, con i fenomeni di diffrazione e rifrazione, era pensata come onda elettromagnetica, onda, campo elettrico oscillante che va su e giù, eccetera. Einstein dice no, l'onda è una particella. Per questo, ed è per questo che Einstein prenderà il Nobel, non per la relatività di Stefan. La cosa è abbastanza semplice e abbastanza verificabile, anche lui è del way. E deve essere così, perché se no l'esperimento non si spiega. E tutto ciò va sotto il nome di effetto fotoelettrico.
Ma dipende dal colore di fotone, chi c'è più potenza?
Allora, se potenza vuol dire che io invece di mandare un fotone solo ne mando 100.000. Ora, se questi 100.000, ognuno dei quali ha una frequenza, quindi un'energia minore di quella che serve per far fare il salto all'elettrone, per farlo scalzare via, non succede niente. Io posso mettere anche un miliardo di questi fotoni insieme e nessun elettrone viene scalzato. Se invece ne prendo anche uno solo, con una frequenza tale che l'energia del singolo fotone è maggiore del salto che devo far fare, allora il processo viene e l'elettrone viene scalzato. Anche se l'energia totale coinvolta è minimissima.
E questo succede con il fotone blu?
Sì.
Con il
rosso?
Giallo,
no. Giallo, rosso no. Sì.
E con il bianco?
Il bianco è, non c'è, non esiste bianco in realtà. Il bianco è l'insieme di rosso, blu, verde, giallo e tutto, no? Quindi quello che vede bianco in realtà non esiste il fotone bianco. È un fotone giallo, un fotone verde, un fotone rosso, un fotone blu insieme che l'occhio vede come bianco.
Uh-huh. Ma il fotone, se è una particella, ha una massa.
È una domanda difficile. Allora, no, non ce l'ha. Allora, secondo la ortodossia fisica ortodossa, il fotone non ha massa. Non ha massa. Nonostante trasporti un'energia. Allora, c'è l'energia è uguale a mc quadro, quindi la massa ce l'ha, è una massa equivalente dell'energia su c quadro, no? Quindi, per esempio, dovrebbe anche essere conto di gravità, no? E questo è vero. E questo è vero. Io posso immaginare un universo che è autogravitante, senza materia, ma riempito di fotoni. I fotoni si attraggono un po'. E questo è accettato ed è vero. Però, dall'altra parte dico, guarda che soltanto le cose senza massa possono andare alla velocità della luce. E ovviamente la luce va alla velocità della luce. Quindi il fotone va, no? Se avesse massa non potrebbe andare alla velocità della luce perché la sua massa si ingrandirebbe così tanto che non c'è nessuna cosa che lo potrebbe spingere a quella velocità. Quindi da questo punto di vista lo dobbiamo pensare come senza massa. E allora, chi c'ha ragione? Non so, succedono queste cose strane. Vado
avanti. Esploriamo l'esplorabile e veneriamo il silenzio inesplorabile.
Quindi stiamo in silenzio. Diciamo niente. Allora, per capire, per tornare abbastanza rapidamente, qui il discorso è grande,
Perché è molto difficile di capire.
Sì.
Perché dice, non c'è massa, ma c'è massa.
Sì. Perché è nicunata. È un'onda, ma è anche una particella.
Sì. Se c'è una particella...
Non può essere un'onda.
È questo.
Esatto, invece è sia onda che particella. Ho detto che è difficile di capire. Non l'ha capita nessuno questa cosa.
E se è una particella deve avere una massa.
Allora, il nostro cervello non prevede che si può o una cosa è così o è cos'ha. Ma è vero o no? Vero. Meccanica quantistica sempre dice questa cosa è così e cos'ha. Non ce l'ho. L'elettrone è qui e anche qui. E qui e qua. Dappertutto. Non è da una parte sola. E allora? Questo non ha capito nessuno, però. È un enigma l'interpretazione della meccanica quantistica, la spiegazione di queste cose, non c'è ancora. È da capire. È roba per il presente e per il futuro. Devo dire che, nonostante. Allora. Agli inizi, nella fase pionieristica della meccanica quantistica, questi erano temi da tutti i giorni che si dibattevano, no? Tra i fisici. E tutti erano preoccupati di dare un senso a questa cosa. Col tempo, che cosa succede? Più si abitua e tutta l'attenzione, visto che ci hanno pensato in tanti, non sono riusciti a capire, però funziona, si possono fare i conti, facciamo i conti per dire qualcosa, per fare il resisto. Che almeno facciamo qualche cosa di utile, transistor, circuiti è integrale, c'è tutto meccanica quantistica, eh? La civiltà nostra è retta dalla meccanica quantistica, quindi è retta da una cosa che non si capisce, però funziona, ma funziona alla grande, si possono fare previsioni che vengono verificate. Io dico, ah, l'elettrone può essere qui e là, facciamo esperimenti, vedrai che succede così, facciamo esperimenti e troviamo che se mandiamo un cannone di elettroni con indirizzato là e facciamo un esperimento un miliardo di volte con un miliardo di elettroni, vediamo che non tutti sono a terra in quella direzione, ce n'è qui, ce n'è qui, ce n'è qua, ce n'è qua, ce n'è là. La teoria riesce a predire quanti ce ne sono lì, quanti ne cadranno là e quanti ne cadranno qua. Facciamo un esperimento alla nona cifra decimale, sono così. Come fanno a non dare storti i lettori? No, perché non vanno dritti tutti? Quello non lo sappiamo. Però sappiamo quanti vanno lì e quanti vanno là. Esattamente. Vabbè, questo signore qua, Paoli, era un grande rompiscatole con tutti quanti, ma era anche lui abbastanza geniale, e dice, guarda che succede un'altra cosa strana nella meccanica quantistica, che è questa. Di solito, se noi prendiamo per esempio due particelle, due palle, eccetera, due palline, le possiamo avvicinare quanto vogliamo, no? Invece lui dice, guarda che ci sono, se tu prendi due particelle della stessa energia, per esempio due elettroni, che tutti e due girano nello stesso senso, hanno lo stesso, dice, spin, che è praticamente come girano, della stessa energia, e tenti di metterle nel più vicino possibile, non puoi, non c'è più vicino possibile. Tu arriverai ad una distanza dove loro si rifiutano di oltrepassare. No, due particelle uguali di questo tipo, di elettroni e come vedremo dopo anche di neutroni, non sopportano di essere vicini. Non perché abbiano la stessa carica e quindi si respingano, perché noi possiamo mettere anche delle cariche positive che annullano la carica generale e vediamo che questo effetto c'è lo stesso. Quindi non è dovuto alla carica elettrica uguale che tenta di respingere, è dovuto a un'altra cosa. Un'altra cosa che si capisce poco e prende il nome di principio. Quando uno dice principio, vuol dire che non ha capito. Se no sarebbe teorema, se no sarebbe una cosa spiegata. Uno principio vuol dire che è una cosa verificata e si è capita poco. Quindi il principio di esclusione di Paolo, esclusione perché? Perché se ho un volumetto piccolino occupato da un elettrone, non posso mettercene un altro. Quell'altro, se ha la stessa energia, è la stessa senso di rotazione, si rifiuterà di andarci. E quant'è questo volumetto magico, il cerchio magico di un elettrone? Al contrario, però, il cerchio magico è quello che include le persone vicine, se no lui lo esclude, no? Il cerchio di isolamento di un elettrone. E beh, è una roba che ha una dimensione che dipende dalla onnipresente costante di Planck, questa qua, dipende dalla massa di questa particella e dipende dalla velocità della luce. Per l'elettrone è una sfera con un raggio che ha queste dimensioni, 2,4 per 10 alla meno 10 cm, ve l'ho già chiesto l'altra volta, dove siete abbastanza abituati al 10 alla meno 30, 10 alla più 40, queste robe qui, no? È un miliardesimo di centimetro, questo qua, no? 19 miliardesimo, questo qui 10, piccolo piccolo, no? Quindi non riesco a mettere insieme, impacchettare gli elettroni in modo che ci siano per esempio 2, 3, 10 elettroni in questa sferetta. Non ci riesco. La materia si ribella e quindi questo qui diventa un raggio minimo. Io se devo comprimere una stella, una cosa, eccetera, lo posso fare, ma fino a che gli elettroni non sono a distanza questa qua, uno dall'altro. Dopo no, è come se diventasse più dura, più tesa, meno elastica, diciamo, no? Si ferma. Quindi questa è una fornitrice ufficiale di forza che non è dovuta al calore, alle reazioni termonucleari, eccetera. E come vediamo, allora, In una stella come il Sole ci sono 10 al 57 atomi. 10 al 57 è un bel numero, eh. Ci sono 10 al 79 atomi in tutto l'universo. In una stella come il Sole ci sono 10 al 57. Ok? Bene. Ci sono 10 al 57 atomi. Quanto vicino possono stare questi atomi? Possono stare vicini secondo una lunghezza d'onda Compton. Questo qua che è il raggio minimo, stare vicini, diciamo. Allora diciamo, ho 10 alla 57 atomi, ogni atomo, ogni elettrone, meglio non atomo, ogni elettrone occupa un volumetto che è il cubo di questa distanza minima, no? Giusto? Che è circa 10 alla meno 10 centimetri. Quindi 10 alla 57 per 10 alla meno 30 fa 10 alla 27 centimetri cubi, no? Quindi se io riesco, cioè, io il pacchetto, ma se ho una roba tipo il Sole non posso andare sotto un volume che è 10 alla 27 centimetri, giusto? Adesso se faccio la radice cubica di questo volume ottengo il raggio, no? Il raggio è 10 alla 27 terzi, cioè la radice cubica di 10 alla 27 che fa 10 alla 9 centimetri. 10 alla 9 centimetri sono 10.000 km, il raggio della radice. Quindi
se non è solo se hanno la stessa energia,
sì,
si spingono,
sì.
Se hanno energie diverse potrebbero avvicinarsi,
sì.
Però una serie di elettroni,
sì,
con diverse livelli di energia,
sì,
quindi tanto
non si può, sì, esatto,
anche se sono energie diverse,
esatto. Quindi diciamo che è tutto vero quello che ho detto, ma l'ho detto,
sì,
è,
sì.
È giusto, però 10.000 km diventa il raggio tipico, che non a caso è ben scontrato, non è il raggio, vi ho detto che ci sono alcune con 5.000, 6.000, altre con un po' di più, capito? Per quello che dice lei. Però questo diventa il raggio tipico. Quindi il raggio caratteristico di una nana bianca, quindi di una stella a fine vita, di una stella come il Sole a fine vita, è regolata dall'idiosincrasia degli elettroni di stare insieme agli altri. Non sopporta di avere più vicini di un tot e quindi, nonostante la gravità tenti di spingere ancora più in giù il raggio della stella, c'è questa opposizione dovuta agli elettroni. Questa opposizione, per la cronaca, si ha con gli elettroni, i neutroni e quelle particelle che vengono chiamate fermioni. I fermioni sono le particelle che hanno un certo tipo di spin. Per distinguerli dagli fotoni, per esempio, che hanno che si possono disimpacchettare, non soffrono di idiosincrasia. Quindi ci sono due tipi di particelle, quelli che si stanno antipatici e quelli che invece non gli importa niente. Quelli che stanno antipatici reagiscono e non vogliono essere messi in assembramenti troppo fitti, gli altri invece sì. Va bene. Abbiamo quindi capito, anche se è stato duretta, mi rendo conto, ma che cosa si porta a casa qua? Se i vostri amici vi chiedono, ma cosa hai fatto oggi? Ho imparato perché la stella finiscono come il Sole, finirà la nana bianca e magicamente sarà 10.000 km giù. Perché 10.000? Perché c'è la gravità che spinge giù, no? E però c'è una forza nuova, dovuta alla meccanica quantistica, che spinge in fuori. Cos'è questa forza? È il fatto che gli elettroni, indipendentemente se non è la repulsione elettrica, no? È un altro tipo di forza che impedisce a loro di stare più vicini di un tot. E questo è un effetto tipicamente di meccanica quantistica, che vuol dire che non si capisce.
E oltre agli elettroni, e quindi nella nana bianca ci sono altre particelle,
sì,
non
sì,
strutturate,
sì,
in atomi.
Sì, sì, no, ci sono i nuclei degli atomi ancora, ci sono i protoni e i neutroni, sì, sì. Adesso è il prossimo passo che vedrà la morte fisica degli atomi singoli. Qui ci sono atomi, nuclei di elio e nuclei di idrogeno insieme, no? Che fanno sì che la carica totale sia nulla, no? Sia nulla. Quindi sono gli elettroni immersi vicino ai loro nuclei.
Ci saranno altri elementi perché
sì, anche,
se questo assorbe Venus, la Terra, Marte,
sì,
quasi sono altri,
sì,
elementi.
Sì, sì, ma anche quando il Sole si è formato da una nube che conteneva già gli elementi come, come li abbiamo noi. Quindi sì, sì, in genere però ci sarà 74-75% di idrogeno, 24-25% di elio, di elio, 1, 2, neanche 1 di tutti gli altri elementi, tutti gli altri 90 elementi. Poca roba. L'universo è fatto di idrogeno, elio, tracce di altro. Noi siamo tracce di altro. Ma tracce, no. Va bene. Allora, l'anana bianca ha come caratteristica che è molto densa, quindi una massa solare dentro una terra, quindi un cucchiaino è una tonnellata, ve l'ho detto anche la volta scorsa, e è molto calda all'inizio e poi si raffredda. Andiamo al passo successivo, andiamo alle stelle di neutroni. Allora, la cosa che per avere una stella di neutroni dovete avere una stella iniziale che ha più di 8 masse solari, più di 8 e meno di 20-30 circa, nella sua fase di bruciamento dell'idrogeno, nella sua fase di sequenza principale, aveva una massa tra 8 e 20 masse solari. In questo caso è possibile bruciare prima l'idrogeno in elio, che si fa questo nucleo qua, ma il nucleo è abbastanza grosso, abbastanza massa, per cui quando ho finito di bruciare l'idrogeno si comprime un pochetto, comprimendosi un pochetto a temperatura sale, ed è abbastanza per innescare la reazione successiva, che è tre nuclei di elio che formano un nucleo di carbonio. E quando finisce il carbonio, tutte le fasi successive sono molto rapide, quando finisce il carbonio, quando finisce l'elio, ho fatto il carbonio cattura dei nuclei di elio e fa il neon, fa poi l'ossigeno e così via. Quindi si forma alla fine della vita una stella che ha cipolla, quindi c'è il ferro al dentro, poi silicio, ossigeno, neon, carbonio, elio e idrogeno. Quindi le cose più pesanti sono verso il centro. E la cosa più pesante, come vi ho detto la volta scorsa, è il ferro. Perché il ferro non brucia, o meglio, tende di bruciare e fa innescare il disastro totale. Perché fino a le reazioni termonucleari che arrivano fino al ferro, ho liberazione di energia. Quindi sono delle brucio e ottengo calore, ottengo pressione, eccetera. Quando tento di bruciare il ferro, devo io fornire energia. Quindi succede il patatrac, in fretta, succede che la pressione che teneva sulla stella immediatamente, in poco tempo, viene persa quando faccio il ferro, e quindi il nucleo, che è praticamente tutto ferro, è sottoposto a questa immane gravità di tutti gli strati superficiali della stella, implode. E implode in pochi millisecondi. Poco, implode e gli strati superficiali, dicono, vi ho detto, rimangono senza terra sotto i piedi e tentano di andare giù, ma sono un pochino più lenti e arrivano giù dopo che si è formata al centro della stella questa cosa che si chiama stella di neutroni. E cosa fanno questi strati superficiali? Lì si devono fermare, rimbalzano, convertono tutta la loro energia di moto in calore, c'è un'energia colossale, tanta. C'è un'onda d'urto che fa esplodere letteralmente la stella con una velocità di 10.000 km al secondo all'inizio. Fa nascere queste fantastiche cose, resti di supernova, e nel cielo vedo una cosa che è molto luminosa, e se scoppiasse la nostra galassia, come nel passato è successo, vedrei una stella nova, super, perché è super brillante, perché la vedrei anche di giorno. Questo supernova. Bene. Il raggio di questa stella di neutroni è circa 10 km, cioè ci sta tutta dentro il raccordo anulare di Roma. Ha una massa che è circa una volta e mezzo due volte quella del Sole, tutto il resto viene espulso dall'esplosione. Quindi prima avevo 10.000 km, adesso c'è una robetta da 10 km. Perché 10 km? Vediamo di ragionare come prima, no? Vi ricordate che la distanza minima a cui potevo mettere gli elettroni dipendeva dalla massa, no? E vi ho detto che questo fenomeno di idiosincrasia non c'è solo tra un elettrone e l'altro, c'è anche tra un neutrone e l'altro. Però siccome il neutrone pesa 1836 volte l'elettrone, e sta qui al denominatore, la distanza minima a cui i neutroni si possono sopportare è 1800 volte più piccola. Okay? Quindi questa distanza minima è 1800 volte più piccola. Quindi se questa stella di neutroni, come vi ho detto, è fatta di neutroni, adesso vediamo perché, la distanza minima a cui posso immaginare di avere i neutroni uno sull'altro è 1800 volte più piccola. Lambda c è circa 1800 volte minore. Questo, quindi questo qui non è più 10 alla meno 10, è 10 alla meno 13 circa, no? Quindi il volume è circa 10 alla 57 terzi fa 19. 10 alla 19 per 10 alla meno 13, 19 meno 13 fa 6. 10 alla 6 centimetri che fa proprio 10 km. Quindi il raggio della stella di neutroni è dovuto al fatto che non riesco a far convincere i neutroni a stare uno addosso all'altro a meno di questa distanza piccolissima. Ma perché neutroni? Nucleo della stella, cioè del ferro, no? Perché adesso parlo solo di neutroni? Perché quando ho passato e sto comprimendo la stella, la comprimo così tanto che tutto è molto vicino. Succede che gli elettroni che sono liberi si combinano con i protoni, quindi meno elettrone più protone, e fanno un neutrone. Quindi tutti i protoni presenti, e che sono in ugual numero agli elettroni presenti, perché è una cosa globalmente neutra, si uniscono, quindi tutti gli elettroni si uniscono ai protoni e formano neutroni. C'è una grande, si dice, neutronizzazione della stella. In pratica quello che succede è come se avessi un nucleone, un nucleo grosso di atomo, tutto fatto di neutroni. Questa è la stella di neutroni. È come se fosse un nucleo atomico con 10 alla 57 nuclei che sono tutti neutroni. E perché sono tutti neutroni? Perché gli elettroni si sono combinati con i protoni e l'hanno trasformato, il protone si è trasformato in neutrone. E sta lì.
Ma prima non era il ferro?
Sì, prima era di ferro. Ferro vuol dire che c'erano nel nucleo dei protoni e dei neutroni. Non solo neutroni però. Però c'erano anche gli elettroni che erano in giro. Ma con queste pressioni enormi, gli elettroni si combinano con i protoni e li trasformano in neutroni. Prima c'era metà e metà, circa, tra neutroni e protoni, adesso sono tutti neutroni. Ovviamente non c'è nessun elettrone in giro, pochi elettroni in giro. Sto parlando dell'interno, non della crosta di pochi metri che c'è fuori, dell'interno, sono tutti neutroni. Per questo la stella di neutroni si chiama di neutroni, perché è veramente fatta di neutroni.
Ma il ferro è sparito.
Ferro non c'è più. Sparito.
Il volume della nana bianca è maggiore perché non è protonizzata. Diciamo.
Esatto. Perché la gravità dovuta agli strati, al nucleo, eccetera, non è stata abbastanza per comprimere ancora di più la nana bianca, per convincere gli elettroni a entrare dentro i protoni e trasformarli in neutroni. Cioè la massa più grande ce la fa.
In quell'impaccamento di neutroni, il neutrone resta sferico? Cioè, scusi, domanda da pignola.
No, beh, che la particella elementare, allora, l'elettrone lo immaginiamo, e qualsiasi particella noi la immaginiamo come pallina, no? E niente, tutto ciò, le palline non ci sono. Non ci sono. Sono sfere di influenza. Allora uno dice, vabbè, sfera di influenza, ma l'elettrone che io catto con il mio contatore Geiger, che mi fa la robina, che mi dice io sono qui, quando lo rilevo sarà una particella, appunto, no? E quindi sarà fatto di qualcosa, di una pallina, dai. No, non è una pallina. E allora che cos'è? Ah, è una roba di volume infinito, volume infinitesimo e raggio zero. Proviamo a vedere. Ci piace noi questa cosa? No.
Raggio
zero, diciamo, si può, no? Però le particelle elementari sono dei punti geometrici, il punto geometrico non ha dimensione. E allora che dico? Ah, la meccanica quantistica non si capisce, si può fare niente. No. C'è una contraddizione dietro l'altra rispetto al nostro modo di pensare. Quindi in realtà c'è anche, cioè, noi lo sappiamo che non abbiamo abbastanza teoria per rispondere a queste domande. Dire che qualsiasi cosa è racchiusa in una singolarità, in una roba di raggio zero, vuol dire che lì la densità è infinita, la gravità è infinita, vuol dire che è tutto infinito, eccetera, e queste cose non sono descrivibili ancora. Perché quando noi facciamo una cosa molto piccola, abbiamo lì dei pressi, una gravità molto grande, quindi bisogna usare la gravità insieme alla meccanica quantistica, e non abbiamo la teoria che unisce le due cose. La gravità quantistica è la sacro graal di tutti i fisici, non ce l'abbiamo qua. Quindi sappiamo che sono cose sbagliate in quei limiti, ma ricordatevi, la meccanica quantistica non è una cifra decimale, quando non andiamo a toccare quei limiti lì. Però il Big Bang, le particelle elementari, scusate se può, l'interno, cosa c'è dentro il buco nero, eccetera, sono tutte robe dove c'è tanta gravità e piccolo volume è meccanica quantistica, tanta gravità è relatività generale, insieme non vanno d'accordo, non vanno insieme, non abbiamo la teoria che le unisce. Lo sapeva anche Einstein, sapeva che la sua teoria non poteva essere la teoria ultima, perché non dice niente sulla meccanica quantistica, non dice quello che succede in questa situazione, quindi non lo sappiamo. Adesso vediamo, adesso c'è il momento che adesso vediamo, adesso ci sono i buchi neri arrivano.
Se abbiamo un oggetto forse di ferro. Ma se abbiamo un oggetto di ferro.
Di ferro.
Sì. Che possiamo toccare.
Sì.
Mettere in mano.
Sì.
Pesare, vedere la massa.
Sì.
Vuol dire che è fatto.
È fatto di roba.
Che cosa?
Sì.
Che sono
proprio queste cose qua, sì. Sì. Certamente. Adesso ti chiedo, ma quanto sono grandi queste robe qui? No? Queste robine qua, l'elettrone, quanto è grande? La teoria dice, siccome una particella elementare, il libro, no? Ti dice, siccome una particella elementare non ha dimensioni, ha una sfera di influenza, ma non ha dimensioni. E lui dice, ma c'è una dimensione, c'è la massa, c'è la roba, è tutto l'infinito, che cosa mi stai raccontando?
Faccio fare un oggetto.
L'oggetto è un insieme di relazioni tra punti, tra robe. Ora, perché io non il tavolo mi sostiene la mano? Cos'è che succede? Non è della roba che interagisce e tocca dell'altra roba. Non è così. Il tavolo è fatto da atomi, da molecole, eccetera, con una quantità, quindi, di carica negativa all'esterno, che sono gli elettroni che più o meno hanno i loro orbitali intorno al loro nucleo, no? Quindi vicino al tavolo ho una prevalenza di elettroni, quindi è negativo. La stessa cosa alla mano, no? Ho una prevalenza, quindi una patina di elettroni, no? Che girano intorno, orbitano intorno ai loro nuclei, eccetera. E quando faccio così, cosa faccio? Faccio sì che gli elettroni del tavolo e gli elettroni della mano, no, siano molto vicini. Quando sono molto vicini si sentono che sono a distanza minore dei loro rispettivi nuclei. Quindi sentono un'estra carica negativa una con l'altra, no? Cioè i nuclei sono qua, gli elettroni sono qua, sono più vicini, c'è più forza elettrica, no? E quindi si respingono. Quindi quando noi tocchiamo, in realtà andiamo vicino a degli elettroni di un altro materiale. Ora, possiamo pensare, beh, ma è tutto unito, no? Sono tutti lì gli elettroni, eccetera, no? È tutto un continuo. E allora dobbiamo pensare alle distanze tra l'elettrone e il protone e tra un nucleo di un atomo e l'altro nucleo di un atomo. Allora la distanza tra il nucleo di un atomo e l'elettrone corrispondente è come se, allora, se questo fosse un'arancia, un qualche centimetro il nucleo, l'elettrone è San Siro. E questo è un atomo. L'altro atomo è questo San Siro, come minimo. Cioè la materia è vuota.
Vuota, c'è niente dentro.
Sono le interazioni che, quindi queste strane cose spingono e attirano, ma non si toccano.
Se si dice che non esiste il vuoto.
Esatto. Questo vuoto tra la materia normale non è neanche tutto vuoto. No? Come minimo c'è qualche fotone della radiazione di fondo. Ce ne sono 400 per centimetro cubo, quindi pieno, no? Anche nel vuoto più profondo, nell'universo lontano, dappertutto ci sono 400 fotoni per centimetro cubo della radiazione di fondo. Ma poi, per l'altro principio che volevo non farvi per non appesantire troppo, però mi ha detto questo, cardine della meccanica quantistica, che si chiama principio di indeterminazione di Heisenberg. Il principio di indeterminazione di Heisenberg dà una botta definitiva, se aveste qualche speranza, spero di aver peccato l'intenzionale, di dire sì, questa roba qui non la capisco, ma c'è quest'altra, adesso ammazziamo anche questa. Allora, in fisica si è scoperto che una caratteristica della natura, non una nostra impossibilità a capirla eccetera, ma è proprio la natura, no? E riguardo alle particelle, all'esistenza, tutto è fatto di particelle eccetera, è che se noi vogliamo sapere contemporaneamente posizione e velocità di una particella, come se fosse una pallina che si muove, no? Eccetera, scopriamo che non si può sapere contemporaneamente tutte e due. Volete sapere con esattezza la posizione di una pallina? Allora non sapete la sua velocità. Volete sapere la velocità in un certo punto di una pallina? Allora non sapete la posizione. Ne consegue anche che volete sapere quanta energia ha una particella e per quanto tempo ce l'ha? Non potete tutte e due, non con la precisione che volete. Potete sapere in maniera approssimativa. Se volete sapere precisamente l'energia di una cosa, dovete immaginare che questa cosa ha quell'energia lì che voi dite per un tempo indefinito, che è tanto più indefinito quanto più precisamente volete sapere l'energia. Traduco. Già nel vuoto, vuoto, da lontano, siamo schermati dalla radiazione di fondo, non c'è niente. E dico, qui, adesso, c'è zero energia, qua giù non c'è niente, quindi sarà zero energia. Posso? No, sto dicendo qui, adesso, quindi con precisione assoluta del tempo e con precisione assoluta dell'energia. Non si può. Non è vero. Non è una caratteristica di noi che non possiamo misurare. È la natura che è così. Possiamo fare un esperimento? Sì, possiamo fare un esperimento. Cosa dice? Dice che c'è qualcosa nel vuoto, che nasce, vive pochissimo e muore. Anzi, nasce, se nasce tosta con grande energia, allora il tempo è poco. Se nasce con poca energia, può vivere un po' di più. E poi sparisce.
Come le stelle.
Sì, come tutto. Come tutto. Queste si chiamano fluttuazioni quantistiche del vuoto.
Come?
Fluttuazioni quantistiche del vuoto. Fluttuazioni perché è tutto un pullulare. tutto, no? Nasco muoio dappertutto, in tutti, tutti i posti del mondo, dell'universo, eccetera. Quantistiche perché il principio di indeterminazione di Heisenberg è il cardine della meccanica quantistica. Del vuoto, perché succedono anche nel vuoto. Fluttuazione quantistica del vuoto. È una roba micidiale, eh? È un limite assoluto alla realtà, non alla possibilità di conoscere la realtà. La realtà è così, indeterminata, fluida, liquidina. Quindi tutti i concetti di palline, traiettorie, roba definita, vanno a quel paese. Voi dovete pensare alla realtà di tutte queste miliardi e miliardi di particelle, eccetera, come rovine che sono dei fantasmini che vanno di qui, vanno di là, vanno di là. Quando c'è qualcuno che vuole rivelarle, decidono di finire la loro esistenza come fantasmini e di essere una puntino nel vostro rivelatore. 90% lì, 5% là, 2% lì e così via. Non sempre. Oh, la realtà è questa roba qua. Però questo è meccanica quantistica, sapevo che era rischioso parlare di queste cose qui. E ve l'ho detto per spiegare perché 10.000 km la Nana Bianca e 10 km la Stella dei Neutroni. So anch'io che sono robe, da un lato assolutamente enigmatiche e misteriose, ma proprio per questo sono molto affascinanti. Si va ai principi primi, che cos'è la realtà, che cosa ne posso conoscere e che cos'è il mondo, no? E allora, a differenza dei filosofi, però questa qui è scienza, facciamo l'esperimento e vediamo. Il filosofo non faceva esperimento. È la differenza tra filosofia e scienza, no? E l'esperimento dice che sì, hai ragione, è vero, nel vuoto e cosmo esistono le fluttuazioni quantistiche. Va bene. Madonna. 10 chilometri. Allora, le stelle di neutroni sono molto dense. Allora, un cucchiaino, cioè un centimetro cubo, se la Nana Bianca aveva una tonnellata, questo qui c'ha un miliardo di tonnellate. Facile sapere perché, il raggio è mille volte meno. Il volume è un miliardo di volte meno, ma se è la stessa densità un miliardo di volte di più. Però là è una tonnellata? Questo qui è un miliardo di tonnellate. Tornano i conti, no? Va bene. Sono sede di campi magnetici molto grandi, sono i più grandi calamitoni dell'universo. Facilmente raggiungono i 10 alla 12 Gauss. Cosa vuol dire 10 alla 12 Gauss? Vuol dire, sulla Terra le bussole sono aggeggi che funzionano per il campo magnetico terrestre. In questa unità è mezzo Gauss, il campo magnetico della Terra è mezzo Gauss, 0,5 Gauss. Il Sole in generale ha anche lui mezzo Gauss, uguale. Però nelle macchie solari, che sono concentra quelle cose scure che vedete, il campo magnetico è qualche centinaio di Gauss. Lo stesso valore che avete in un magnetino da frigo. 100 Gauss, tanto, eh? Quando fate una risonanza magnetica, vi mettono in questa macchina, no, che fa pom 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 pom, bellissima risonanza magnetica, è capace di generare 10.000, 20.000 Gauss, cioè 1, 2 Tesla, un Tesla uguale a 10.000 Gauss. È un campo magnetico importante, grosso, così grande che riesce, sono indietrissimo, che riesce a allineare a lungo il campo magnetico applicato i nuclei degli atomi, addirittura quando stacca, quindi quando non c'è più il campo magnetico, questi atomi si mettono nella posizione precedente, però nel farlo rilasciano l'energia acquistata dovuta al campo magnetico applicato. Quindi quando si rilasciano dei fotoni, delle onde, quello che volete, radio. I rivelatori tutti intorno alla risonanza magnetica, al tubo dove siete voi, no, rilevano quindi questo fenomeno. Girando come se fosse una targa, eccetera, possono fare la mappa tridimensionale senza nessuna bisogno di liquidi di contrasto, radioattivi nel caso dell'attacco, queste cose, e robe pericolose. Non dovete andare secondo la roba metallica, se no è pericoloso. Così. Ecco, questo è il 10 alla 4. Vicino alle stelle di neutroni ci sono robe da 10 alla 12, quindi 100 milioni di volte più grandi. Non sono neanche più il record mondiale. Il record mondiale sono delle cose che si chiamano Mach Niedrach, che hanno 1000 volte di più, 10 alla 15 Gauss. Questi sono i non plus ultra. Ecco, questi campi magnetici generati dalla crosta. Qualcuno di voi si chiederà, io me lo chiedevo da piccolo, per esempio da piccolo, mica tanto piccolo, se è la stella di neutroni e neutroni e il campo magnetico è fatto dal moto di correnti, come diavolo fa la stella di neutroni a fare questo campo magnetico così grande? Non c'ha cariche, non c'ha moto di cariche, non c'ha corrente, no? Com'è? La ragione è che non è vero, che è fatta completamente di neutroni. C'ha una crosta, diciamo qualche decine, centinaia di metri solo, dove abbiamo la materia normale, soltanto all'interno che abbiamo soltanto i neutroni. Basta questa crosta posta in rotazione a creare delle correnti che generano questo campo magnetico super. E il 4 agosto del 1967 la Jocelyn Bell, che era una 24enne che stava facendo il dottorato a Cambridge, con questo strumento qua, che erano dei pali piantati in un campo con del filo tra i pali, c'era l'antenna, rileva degli strani beep che avevano la caratteristica, questo è, allora gli strumenti non erano, nel 67 c'erano i registratori a carta, no? Con i pennini come i sismografi, eccetera, e questi beep si ripetevano ad un intervallo temporale di una precisione spaventosa. Che cosa pensate voi quando cosa pensereste quando per la prima volta, e siete sicuri che non è né il Sole né la Luna, il sistema solare, dal cosmo ricevete dei segnali regolari? Qualche? Lui è più avanti. Ma che cosa pensate per la prima volta? Qualche extraterrestre, no? Così regolare, eccetera. Allora, queste robine qua le hanno chiamate per la prima settimana LGM, Little Green Man. E avevano preso in seria considerazione la possibilità che queste fossero parte della civiltà. Poi invece hanno pensato che doveva essere qualche cosa che ruotava molto velocemente, ma per mantenersi così stabile doveva essere anche una cosa dal grande, si dice, momento di inerzia, diciamo pure massa, no? Vuol dire che non è perturbabile facilmente, se una cosa è grossa. E quindi doveva essere una cosa piccola ma di grande massa. Perché piccola? Perché doveva fare un giro ogni trentesimo di secondo, in questo caso qua. E se una cosa è grande, non può fare un giro ogni trentesimo di secondo, perché vuol dire che la superficie deve viaggiare più veloce della luce. Quindi deve essere più piccola di un topo. E quel giorno, quindi, viene considerato come il giorno della scoperta delle stelle di neutroni. Questi tipi qua. Che girando, se di questo campo magnetico, per motivo non tanto ben conosciuto, io sono la stella di neutroni e l'asse di rotazione è così, l'asse magnetico invece è un po' disassato, e quando giro faccio così, no? Oppure faccio così, così colpisco lei, ogni giro le vedo un bip, no? E questo è il meccanismo alla base delle pulsazioni di queste stelle, che si vedono bene nelle onde radio, e queste stelle, quindi, sì, ce ne sono un miliardo circa nella nostra galassia, rilevate sono qualche migliaio, e queste stelle si chiamano, pulsating star, pulsar. Le pulsar sono delle robette da una massa solare e mezzo, di circa 10 chilometri di raggio, che girano alcune molto velocemente, anche a 2-3 con un periodo di 2-3 millisecondi, quindi 500-600 volte al secondo.
Il giro su se stesse o intorno a un'orbita?
La maggior parte girano intorno a se stesse e basta, e sono pulsar isolate. Una piccola pattuglia di circa una dozzina di queste gira intorno a un'altra stella di neutroni. Gira intorno ad un'altra stella di neutroni. Girando intorno a questa neutrone ha un moto composto, e addirittura in un caso noi vediamo le pulsazioni dell'una e dell'altra, di tutte e due, in due stelle di neutroni che girano. Allora, e queste due stelle di neutroni, da 8 a 20 masse solari. Adesso facciamo da 20 masse solari in su. Cosa succede da 20 masse solari in su? La gravità del nucleo è così grande che neanche i neutroni ce la fanno. Quindi passiamo alle varie fasi in un continuo, pochi millisecondi. Prima ci tentano gli elettroni, non ce la fanno, poi ci tentano i neutroni, non ce la fanno, la stella collassa. E a questo punto non abbiamo ancora, finora, ma pensiamo non esserci nessun meccanismo che può fermare la stella, che sta implodendo. La gravità è così forte che niente può impedire il collasso totale. Quindi nucleo di ferro, se la stella si arriva sempre al nucleo di ferro, ma se la stella è più massiva di 20 masse solari, niente si oppone, e quindi la materia va in un punto, si chiama tecnicamente singolarità, ma che vuol dire che c'è l'infinito di qua di là, non c'è la meccanica quantistica, la gravità quantistica, quindi non sappiamo cosa succede, ma sappiamo che qualunque cosa, questa stella dei neutroni, il buco nero è questo, qualunque cosa si avvicini, se il buco nero è di una massa solare, si avvicina a più di 3 km, non può più tornare indietro, è obbligata ad andare nel centro del buco nero. Questo quindi non dovete pensarlo come un raggio di qualcosa, di una palla, di una cosa fisica, no, è il raggio di non ritorno, qui non c'è niente. Però se vi avvicinate per più di 3 km, per meno di 3 km, il vostro destino è segnato. Non potete tornare indietro, perché non ci riesce nessuno, neanche la luce, la gravità è troppo forte. Devo andare in fretta purtroppo, allora la gravità normale è stata inventata da Newton nel 1666 a 24 anni, quando infuriava la peste a Londra e a Cambridge, e quindi lui si è rispostato nel suo paese natale, dove c'era sua mamma, a Woolsthorpe, e lì completamente da solo ha inventato la legge di gravitazione universale e le orbite dei pianeti, nonché le tre leggi della dinamica. Ma per fare ciò, per calcolare le orbite dei pianeti, gli occorreva una matematica abbastanza sofisticata, almeno i limiti del derivato integrale, che non c'era tutto. E allora cosa fa? Inventa tutto in un anno e mezzo, facendo per la maggior parte del tempo degli esperimenti da alchimista. Un genio assoluto. Tutto da solo, assoluto. Un genio assoluto. Anno Mirabile nel 1666. La gravitazione sarà pubblicata nel 1679 sotto la spinta impressante di Halley, quello della cometa, che era venuto a conoscenza che Newton aveva delle cose interessanti. Newton non voleva pubblicare perché era molto geloso delle sue idee, e non voleva che gli altri le copiassero. E mentre si convince che scrive Principia, massimo capolavoro della fisica e della scienza, direi in generale. Poi passano gli anni, arriviamo al 1905, ma per il nostro discorso al 1915, quando Einstein, non contento di aver fatto 10 anni prima l'effetto fotoelettrico, il moto browniano, la relatività ristretta, e nel settembre di quello stesso anno ha scritto un articolo di 3 pagine in cui ha detto, scusate al giornale qui ho pubblicato, nell'articolo della relatività ristretta mi sono dimenticato di una cosa importante, vi dimostro che l'energia è uguale alla massa per il quadrato della luce, è uguale a mc quadrato, come supplemento.
ma quella
tutto...
è resta lì a te il nome.
Chi?
Amos Mirabilis.
Annus Mirabilis è il latino, no, è latino.
Ma questo non è?
No, è 1905 l'Annus Mirabilis. È l'anno della relatività ristretta, dell'effetto fotoelettrico che gli farà vincere il Nobel, del moto browniano, del calcolo delle grandezze delle molecole in un tempo in cui pochi ci credevano e dell'appendice che dove è uguale a MC4. Tutto in quell'anno lì, mentre lui lavorava all'ufficio brevetti di Berna 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana. E alla sera si trovava con altri suoi due amici con cui insieme aveva fondato l'Accademia Olimpia e parlava di filosofia. Dice, quando trovava il tempo per fare tutte queste belle cose qua, non si sa, era dotato di una capacità di concentrazione assoluta e ineguagliata. E continua a lavorarci fino al 1909 nell'ufficio brevetti, perché ci vuole del tempo prima che il mondo noti il genio. E nel 1909, dal niente, gli arriva una proposta di cattedra di professore ordinario a Berlino, cioè per dire posto alto, ma perché se ne era accolto Planck, quello della costante di Planck, eccetera. Vabbè, 1909, soltanto 9 anni dopo, diciamo. Vabbè. Nel 1907, mentre era ancora lì che lavorava, in novembre, un certo pomeriggio, dice di aver avuto il pensiero, Einstein dice stesso anni dopo, di aver avuto il pensiero più felice della sua vita. E uno come Einstein di pensieri belli ne avrà avuti tanti, no? Quindi lui, che si ricorda, lui per ricordarsi di questa cosa deve essere una roba, no, molto pregnante, molto, no, elettrizzante, eccetera. Il pensiero è stato questo. Cosa succede quando cade dal tetto? Mi spatascio, direbbe noi, mi rompo il collo, le gambe, quello che è, soprattutto quella che sulla scala. Lui invece, no, lui invece ha fatto l'inizio, il germe della nuova teoria della gravità. E la nuova teoria della gravità è qualcosa che spiega in maniera nuova che cosa deve essere lo spazio e il tempo, o meglio, come deve comportarsi lo spazio e il tempo, cosa è parola grossa, come deve comportarsi il tempo. Supponiamo di essere qui, no? Questo è un ascensore, è una stanza, e siamo lontani da tutte le masse, da tutte le energie, siamo nel vuoto a parte le fluttuazioni quantistiche, ma siamo lontano da tutti. Che cosa succede? Per noi è facile immaginare questa cosa, perché vediamo gli astronauti, no? Sono in orbita, eccetera. Succede che non siamo sottoposti a nessuna forza e quindi fluttiamo, no? Fluttiamo senza peso, giusto? Va bene. E supponiamo di avere il laserino, quello del laserino normale, no? Lo accendiamo di qua e lo facciamo parallelo al pavimento e il raggio del laser si imprime alla stessa altezza del pavimento, no? Se sono stato attento e l'ho messo parallelo, giusto? Bene. Adesso facciamo nascere la Terra sotto di noi, ma noi siamo in caduta libera, noi e tutta la stanza verso la Terra, in caduta libera. Siamo quelli che cadono dal tetto. La versione moderna. Ci accorgiamo noi che stiamo cadendo? Ci accorgiamo che c'è la Terra? Sentiamo qualche forza? Se siamo in caduta libera? Per noi è facile rispondere no, perché abbiamo visto gli astronauti in orbita, che è un'altra specie di caduta libera, che non sono soggetti al sorpeso, eccetera. Quindi Einstein dice, se io sono in caduta libera, non mi accorgo che c'è la gravità. E nessuno può dirmi all'interno della mia stanza che non ha le finestre, se sono sto cadendo o se sono nello spazio libero. Quindi, non potendolo sapere, deve funzionare come prima. In particolare, se c'è il laserino, lo accendo e il raggio, né dentro l'ascensore, lo vedrò imprimersi alla stessa distanza come prima, no? Dal pavimento, eccetera, dalla linea retta e così via. Io vedrò questo. Non posso sapere se sto cadendo. Bene. Ma che cosa vede quello fuori? Quello fuori vede me che cade, no? Bene, e supponiamo che la velocità per fare la prede sia molto grande, oppure la velocità della luce sia più piccola del sole, insomma, la velocità di caduta deve essere paragonabile alla velocità della luce. Vedrò che nel tempo in cui il raggio di luce deve andare da qua, dalla formazione dell'altra parete, l'ascensore va in giù, no? E io so che il laserino è andato a impingersi alla stessa distanza dal pavimento. Adesso il pavimento è metri e metri più sotto, secondo l'altro osservatore, no? Quindi la luce è partita da una certa posizione ed è arrivata a sbattere contro l'altra parete in quest'altra posizione. E la traiettoria che fa è una traiettoria curva. Quindi quello che succede, come visto da quello col binocolo, è una traiettoria curva della luce. Ma la luce è il mezzo con cui noi misuriamo la geometria dello spazio. Ne deduciamo che la gravità che ha fatto questo mestiere ha curvato lo spazio. In queste tre frasi si nascondono profondità fiscali. È l'esempio però più semplice che può aiutarci a capire perché la gravità curva lo spazio. Il raggio di luce visto dall'altro curva. Questa non è più accademia come era al tempo di Einstein, questo è confermato anche qui da esperimenti e addirittura da fotografie bellissime.
Per la prima volta abbiamo una spiegazione comprensibile del fenomeno.
Oh, grazie.
Cosa percepire?
Anche appunto se c'è un corpo, se c'è la gravità che curva lo spazio è curvato e la luce che è obbligata a percorrere questo spazio è curvata anche lei. Non solo la luce, ma anche i pianeti. Per esempio Mercurio, e questa è l'origine del fatto che Mercurio, avevo un piccolo esperimentino ma non ce la faccio farcelo perché si è ritardissimo, è il motivo per cui il perielio di Mercurio precede e l'orbita è una rosetta, è il motivo per cui si vedono le cosiddette lenti gravitazionali che sono all'origine di questi spettacolari fenomeni, questi archetti. Sono, ognuno di questo archetto è l'immagine di una galassia che è dietro questo ammasso di galassie, la cui luce viene deviata, viene distorta e forma questi archetti. L'ultima cosa, che è la più valorativa, invece di avere il laserino in orizzontale, lo mettiamo in verticale, okay? Laserino rosso, come quelli che si comprano, no? Siamo in questo ascensore, l'ascensore sta cadendo, io non lo so, sono dentro l'ascensore, sono in caduta libera, fluttuo, cioè il laserino, vedo rosso sopra e vedo rosso sotto. Lì valgono tutte le leggi solite, io non lo so che sono in moto, no? Quindi vedo la stessissima cosa. Cosa vede quello con il binocolo? Vede un laserino che si sta muovendo verso di lui. Tutto l'ascensore, tutta la stanza, compreso il laserino, si sta muovendo verso di lui, giusto? Quindi, cosa succede quando c'è una lampadina che si muove verso di noi? Cosa succede quando l'ambulanza viene verso di noi? Quando la macchina del Gran Premio viene verso di noi? Wow! Suono più acuto, luce più blu, la frequenza più acuta, più alta. Frequenza più alta vuol dire frequenza più blu, cioè blu shift. Spostamento verso il blu. Quindi il laserino ha emesso la sua frequenza che c'è scritto sulla sua confezione, sulla sua scatola, io sulla Terra vedrò una frequenza più blu. Ok? È pacifico questo? Abbastanza. Contrario? No, al contrario lo facciamo più poco. Ricordiamoci questa, no?
Viene, è un...
succede il contrario, se c'è una lampadina blu, la luce che un osservatore posto lontano vede, vedrà più rossa. È come se la luce dovesse vincere il campo gravitazionale e perdesse per questo motivo un po' di energia. Ed è qui invece potete vederla come la luce che acquista energia perché cade, no? Nel campo gravitazionale, è simmetrica la cosa. Comprate questa cosa qui. Dovete fare in fretta perché non c'è più tempo. Facciamo che la comprate. Questo è stato sperimentalmente provato nei primi anni 60, nel 59, da Pound e Repka. Pound era il professore, Repka era il dottorando, ed avevano due apparati posti a 23 metri di distanza, che era la distanza tra il tetto e la cantina dell'istituto di Harvard. E hanno misurato e hanno sperimentato che la frequenza effettivamente fa così. Quando cade diventa blu e quando va in su diventa più rossa. No? Però adesso dobbiamo chiederci che cos'è la frequenza. Cos'è la frequenza? La frequenza è una cosa tipo il pendolo, no? Gira tra 50 oscillazioni al minuto, all'ora, ok? No? Quindi la frequenza è collegata a un moto, collegata a una cosa che si ripete, no? In maniera periodica. Può essere un pendolo, può essere un'altalena, che è un altro modo per dire pendolo. No? Quindi che cosa succede se la frequenza di qualsiasi cosa, compresa quella della luce, cambia? Vuol dire che se per esempio la frequenza diminuisce, io vedo che il pendolo va più piano, no? Ok? Quindi se ho un pendolo la cui frequenza è grande, cioè è blu qui, l'osservatore in su lo vedrà più rosso, vuol dire più lento. Il contrario, se ho un pendolo lassù e io sono qua che lo guardo, vedrò una frequenza più veloce, no? Quindi lo scorrere del tempo misurato dal pendolo dipende da dove sono. Se ho una massa gravitante non ho più lo stesso scorrere del tempo. Non ho più lo stesso tempo. La gravità in realtà che cosa fa? Vabbè, se c'è un pendolo, abbiamo detto qua, che ha la sua oscillazione, viene vista dall'osservatore sopra andare più piano, no? Il tempo che va più lentamente. Quindi, per condensare una slogan la cosa, è la gravità rallenta il tempo.
C'è un effetto doppio.
Sì, quella spiegazione, l'ultima analisi, sì. Adesso bastano due orologi atomici posti a distanza di più di mezzo metro per accorgerci di questo effetto. Questo qui, che è più sotto, sente più gravità di quello, anche se di pochissimo, quindi rallenta rispetto a questo. I piloti d'aerei invecchiano più velocemente di qualche miliardesimo di secondo per volo che fanno. Lì è un po' un casino, perché c'è anche la relatività speciale, perché loro vanno forte rispetto a noi, che hanno l'effetto contrario, dipende chi vince, questa cosa qua, ma è complicato, no? Quindi il tempo, no, non è quella cosa assoluta a cui si pensava, la gravità lo deforma, non deforma solo lo spazio, ma deforma anche il tempo.
Ma scusi, allora non è il movimento della lampadina?
Il movimento della lampadina è una misura di quante oscillazioni fa, eccetera.
Se lei è più in basso la vediamo blu, se è più in alto ferma.
È allora, se io sono in basso e vedo il mio pendolo e io sono vicino al pendolo, vedo la frequenza che c'è scritta sulla confezione. Tutte le mie sentire, tutte le mie molecole, tutto il mio tempo, eccetera, no? Sono uguali a prima. È quello là in alto che vede me che vado al rallentatore rispetto al tempo suo. Esempio, c'è un cancro incurabile, abbiamo un anno di vita, ma siamo nel 2200, dove c'è la Ryanair in Castello. Abbiamo scoperto un buco nero vicino, il viaggio è relativamente economico, possiamo andare vicino al buco nero, ma non più piano, più vicino di quel raggio di non ritorno, né? Stiamo là una settimana, o quello che è, no? Poi ritorniamo e vediamo che sulla Terra sono passati 200 anni. Quell'esperimento là ha dimostrato questo, con le dovute scale, eccetera, no? Quindi questa è una cosa dimostrata. Anche se la ragione non è nella relatività generale, perché magari è sbagliata, questo effetto c'è, anche la nuova teoria dovrà spiegare. Questo effetto è misurato, dimostrato, certificato. Quindi, dopo 200 anni che sono passati qui sulla Terra, ha trovato la cura, sopravvive, eccetera. Non ho più i miei amici, a meno che non abbia portato tutti i miei amici, anche loro, a fare il viaggetto, e quindi torno con amici, parenti, eccetera, in futuro. Nei viaggi nel futuro sono ovvi, perché noi non facciamo che andare nel futuro, no? E arrivo. Però i salti temporali di questo tipo sono assolutamente possibili. Finisco con una frase un po' strana. Allora, c'è un grande amico di Einstein che si chiama Michele Besso, che è morto il 15 marzo del 1955 e Einstein morirà un mese dopo, il 18 aprile dello stesso anno, di aneurisma. No? E però prima di morire lui manda la lettera ai parenti di Besso, la vedova credo, e dice: ora Besso è dipartito da questo strano mondo precedendomi di poco, perché sapeva già che c'era poco da vivere. Questo non significa niente. Gente come noi che crede nella fisica, bisogna crederci tanto, sa che la distinzione tra passato, presente e futuro non è che un'ostinata e persistente illusione. Grazie per l'attenzione.